Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell'ora che non immaginate il Figlio dell'uomo verrà. Parola del Signore. A cosa serve entrare ogni anno nel tempo dell'Avvento? Beh, certamente noi diciamo un tempo di preparazione al Natale. E che cosa vorrebbe dire questo per noi concretamente? Come dovremmo prepararci al Natale? Cosa sarebbe il Natale quest'anno diverso dall'anno scorso per la nostra vita? Beh, io direi che questo anno liturgico, l'anno A, ci aiuterà abbastanza a capire qual è l'urgenza di confrontarci con la vigilanza in questo tempo nuovamente per entrare nell'offerta del mistero del Regno, cioè nell'offerta della contemplazione del volto di Cristo. Per l'appunto questo è il problema. Qual è questo volto di Cristo? Visto che noi nell'Avvento celebriamo un'attesa, cioè noi diciamo che entriamo in un tempo che culminerà con un fatto. Un'attesa è questa, no? Un'attesa vuol dire che c'è una preparazione in vista di una certa cosa che deve accadere. Se io attendo, attendo qualcuno o qualcosa, comunque ho un oggetto verso il quale sto andando o che sta venendo verso di me. Chi è costui? Come sarebbe? Voglio pensare che costui non sarebbe troppo distante da me, troppo lontano da me, troppo alto per me. Perché? Perché una cosa la so: costui quando verrà si mostrerà concretamente, non su un trono elevato, ma nella capanna di Betlemme. Non in una realtà impossibile, ma dentro una famiglia. Una famiglia, una piccola casa, addirittura una stalla con poche cose intorno, beh, questo penso che è anche al di sotto di quello che noi abbiamo, abbastanza al di sotto. Questo per dire, se avessimo la sensazione o la paura di non essere adeguati alla venuta di costui, beh, questa immagine ci direbbe: come no, sei adeguato, certo. Se è adeguata alla stalla di Betlemme, figuriamoci se non sei adeguato te. Sei adeguato. Proprio dentro la stamberga delle tue idee, dei tuoi progetti andati a male, dei tuoi fallimenti forse, o dei tuoi peccati, io verrò, dice il Signore. Bene, allora è uno che verrà e verrà anche nella impossibilità della mia povera vita. E poi ancora, come sarebbe questa venuta? Che cosa verrebbe a fare? Beh, questa parola ce lo dice: verrebbe certamente a distinguere chi lo attende da chi non lo attende. Ne è prova questa immagine che Matteo ci ha raccontato, paragonando la sua venuta al giorno in cui Noè, entrando nell'arca, inaugurò il diluvio universale, cioè il momento in cui una generazione fu spazzata via per far spazio ad una generazione nuova capace di attendere. Capace di aspettarsi una parola da Dio, una terra da Dio, un progetto da Dio. Beh, come fu allora, dice Matteo, dice Gesù nel Vangelo di Matteo, come fu allora, alcuni facevano le cose che fanno sempre, quelle che facciamo pure noi, tutti i giorni, sempre uguali, senza nessuna importanza, cose che sembrano non essere occasione dell'incontro del Signore. perché il Messia quando verrà farà cose incredibili. Chi l'ha detto? Il Messia quando è venuto si è comportato, si è vestito, ha parlato come facevano molti in Israele. Non era di più o di meno di nessun altro, era uno qualsiasi. Chi se ne è accorto? Beh, se ne è accorto il cieco di Gerico mentre ascoltava, se ne è accorto Zaccheo mentre passava, se ne è accorta la peccatrice quando era in casa di Simone, se ne sono accorti gli uomini, quelli che avevano la capacità di sapere come sarebbe stato il Messia, proprio loro non lo hanno compreso. E pur domandando e chiedendo e mettendolo alla prova con molte questioni, anche in questo modo, ricevendo risposte sublimi e liberanti da parte di Gesù, tuttavia non lo hanno incontrato, non lo hanno capito. Fatto sta che lo hanno mandato a morte, lo hanno consegnato a questo mondo, lo hanno consegnato ai romani, cioè alla giustizia di questo mondo. Ecco un altro atteggiamento, un'altra immagine che ci può aiutare. Pure noi riceviamo molte notizie su costui, ma spesso queste cose che pensiamo di lui non ci aiutano e lo consegniamo ancora alla giustizia di questo mondo, cioè lo svendiamo dentro la settimana, dentro i giorni della nostra settimana. Abbiamo contemplato le sue meraviglie e poi le abbiamo giocate a tombola. Con la mentalità di questo mondo, come dire, è impossibile che tu veramente puoi cambiare la storia. Allora un'altra immagine che ci aiuta a capire più o meno come sarebbe: costui verrà nel momento in cui nessuno se l'aspetta. Eppure dice Gesù nel Vangelo di Matteo, dice: due uomini saranno al campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Qual è la differenza tra chi sarà preso e chi sarà lasciato? Perché uno è più bravo, più buono dell'altro? Se fosse così, chi di noi si salverebbe? Perché uno è più, che ne so, è più pronto di un altro ad andare dove? Io credo che la distinzione tra i due è la capacità di attendere. Chi vive di questa speranza lo incontrerà. Chi non sa neanche che cos'è l'attesa e che cosa deve aspettare, costui non lo incontrerà. Dice Geremia che l'uomo che confida in se stesso, cioè che non aspetta nessuno, è come un tamerisco nel deserto: vede passare il bene ma non lo riconosce. Chissà quante volte ci è già capitato nella vita di veder passare il bene e non riconoscerlo, di non poter dire a Dio: Signore, se vieni a visitarmi non te ne andare. Se oggi ho ascoltato la tua voce, che io non indurisca il cuore. Allora verrà non come un ladro, nel senso che lui è un ladro e ci farà del male. Come un ladro vuol dire viene in un momento in cui tu non lo aspetti. Come fai il ladro? Non lo aspetti. Allora che cosa fai tu per contrastare il ladro? Ti prepari, lo aspetti. O no? Come fai ad aspettarlo? Ti concentrerai sulle caratteristiche che indicano un uomo come un ladro o no, così che vedendole sul suo volto tu lo possa riconoscere. Qual è allora l'obiettivo? Quali sono allora le caratteristiche di colui che tu stai aspettando? Allora, prima di tutto, lo stai aspettando perché è promesso, il Signore tornerà. Tu lo stai aspettando? Fai prima un discernimento su questo. Non farla passare in vano questa parola. Lo stai aspettando sì o no? Non aver paura a dire di no. Non aver paura a dire per sé: ma io non sapevo che dovevo aspettarlo. In realtà lo diciamo tutti i giorni a messa, che viviamo nella beata speranza, cioè nell'attesa che egli venga, che egli torni. Ma tu forse non lo stai aspettando. Beh, non ti stavo aspettando. Dimmi, Signore, qua entri nella preghiera autentica, come dovrei fare per attenderti? Come ti riconoscerei? Poi comincia a guardare chi sarebbe costui che viene nella tua vita. Che cosa viene a fare? Chi stai aspettando? Uno che ti vendichi da che? Dalla morte, dalla sofferenza, che ti vendichi dal sopruso che hai subito, che ti vendichi almeno da quella mediocrità che ti porti dentro e che ti impedisce di portare frutto nel regno di Dio e di indicarlo come buono agli uomini. E poi guarda bene, lo dicevamo all'inizio della messa, c'è forse un ostacolo che ti impedisce di pensare che lui, quando tornerà, potrà assumerti come profeta, come pastore, come operaio della sua vigna? Se c'è, cos'è? Qual è questo stato? Forse il tuo peccato, forse la tua paura, forse l'immagine stolta che hai di te stesso o degli altri. Se è questo, affida volentieri al Signore questa difficoltà, perché Lui per questo viene, per risanarti, per abilitarti ad essere un luogo della sua dimora, per renderti... Ma se tu dicessi, no Signore, guarda, tu vuoi fare di me una dimora, per te una dimora, addirittura una profezia, un luogo di profezia, ma io non me la sento, ma io ho altre cose da fare, sono troppo impegnato, fallo fare agli altri. Ma se tu ti nascondessi dietro un dito, se tu ritenessi questa tua impossibilità momentanea una condizione che per Dio non è assolutamente possibile, allora tu saresti veramente in un peccato difficile che sia rimesso, in un peccato veramente importante. Le tue miserie affidale a Dio, la tua fiducia accendila con l'amore dell'Onnipotente. Se è una candela spenta, se è una lampada che non fa luce, permetti a Dio di visitarti e di irradiare attraverso di te la sua grandezza, la sua misericordia e la sua santità. D'altronde noi a questo siamo chiamati. Il resto, poca cosa, se l'ho dato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, anche quest'anno ci fai entrare per questa porta nel tempo dell'attesa. Purifica la nostra immaginazione dalle cose vane di questo mondo. Aiutaci ad uniformarci ogni giorno al volto del tuo Figlio, a riconoscerci nella sua vita, a unirci a lui nella sua passione e morte, per godere con lui della resurrezione. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Dona al tuo servo la forza, la lucidità, il coraggio di affrontare questo tempo così controverso. Mettilo a riparo dai molti nemici, dai detrattori, dagli uomini del cuore doppio, da quelli che seguono i propri interessi. Sia testimone della tua volontà in questo tempo. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, di intervenire là dove noi abbiamo fallito, di entrare nelle nostre divisioni, nelle nostre guerre interne, nelle lotte che facciamo contro il prossimo, per paura o per incutere timore negli altri. Guarisci il nostro cuore e il cuore del nostro nemico, perché possiamo lodarti e incontrarti, diventati ormai una cosa sola con te. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per gli uomini che affrontano questo tempo nel dolore e nella sofferenza, nella solitudine a causa dei lutti, pagando a causa della guerra e dei cataclismi quelli che si sentono abbandonati, che sono stati traditi. Rialzali dai pensieri di morte, risemina nel loro cuore la fiducia nella tua misericordia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Mettili a riparo dal maligno, da ogni pensiero cattivo e da ogni maleficio. Ascolta le loro preghiere autentiche ed esaudiscili. Te lo chiedo per i meriti della Beata Vergine Maria e per Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Amen.